Benvenuti al Daily Digest di sabato 31 gennaio. Oggi parleremo di Pandora Disney Animal Kingdom, la scienza della bioluminescenza. Ilham Al-Suassiri, trasporto monumentale di guardiani alati. Luida Guerre e la cattura della memoria visiva. Transizione energetica e batterie avanzate, e Villa Adriana, l'architettura della memoria. Iniziamo. Pandora Disney Animal Kingdom, la scienza della bioluminescenza. A Disney's Animal Kingdom, l'area Pandora rappresenta il culmine dell'integrazione biotecnologica nei parchi a tema. Attraverso materiali fotoluminescenti e robotica autonoma avanzata, Disney ha creato un ecosistema notturno che simula la natura aliena del film Avatar senza richiedere elettricità continua. Animal Kingdom, dove natura e tecnologia si fondono. Disney's Animal Kingdom, inaugurato nel 1998 a Orlando, Florida, rappresenta un esperimento unico nell'industria dei parchi a tema. Creare un ambiente dove celebrare la natura reale attraverso tecnologia invisibile. A differenza degli altri parchi Disney dominati da proprietà intellettuali cinematografiche, Animal Kingdom ospita oltre 2000 animali di 3.0 specie diverse, integrando zoo, acquario e parco a tema in un'esperienza immersiva che educa mentre intrattiene. L'apertura nel 2017 di Pandora, The World of Avatar, ha elevato questo concetto a livelli senza precedenti. Basata sul film di James Cameron, Pandora non è semplicemente una riproduzione scenografica ma un ecosistema tecnologico funzionante che simula la luna aliena attraverso principi scientifici reali. L'area occupa 5 ettari e ha richiesto 5 anni di sviluppo con collaborazione diretta tra Disney Imagineering, Cameron e scienziati di diverse discipline. Ambient Glow Technology, chimica fotoluminescente. La caratteristica più straordinaria di Pandora si manifesta dopo il tramonto, quando l'intera area si illumina di bagliori blu-verdi senza apparente fonte elettrica. Questo effetto, chiamato Ambient Glow Technology, rappresenta un'applicazione innovativa della fotoluminescenza su scala architettonica. I percorsi pedonali di Pandora sono costruiti con calcestruzzo speciale contenente aggregati fotoluminescenti sintetici. Questi materiali, tipicamente alluminato di stronzio o solfuro di zinco dopato, funzionano come batterie luminose chimiche. Durante il giorno, assorbono energia dai raggi ultravioletti della luce solare, eccitando gli elettroni nelle loro strutture cristalline a livelli energetici superiori. Quando cala la notte, questi elettroni ritornano gradualmente ai livelli base, rilasciando l'energia accumulata sotto forma di fotoni nello spettro blu-verde, precisamente le lunghezze d'onda tra 480 e 520 nanometri. Questa soluzione offre vantaggi multipli. Non richiede alimentazione elettrica, eliminando migliaia di metri di cablaggio sotterraneo, trasformatori e sistemi di controllo. Non necessita manutenzione attiva. I materiali fotoluminescenti mantengono le loro proprietà per decenni senza degradarsi. L'effetto creato è organico e irregolare, privo della geometria rigida dei LED, simulando perfettamente un fenomeno biologico naturale. La luce emessa è sufficiente per l'orientamento dei visitatori ma abbastanza tenue da mantenere l'atmosfera notturna misteriosa. Gli Imagineers hanno calibrato attentamente la concentrazione degli aggregati fotoluminescenti in diverse zone del percorso, creando variazioni di intensità che guidano inconsciamente i flussi di visitatori. Aree con maggiore concentrazione appaiono più luminose, attirando l'attenzione verso punti focali come le montagne galleggianti, mentre sezioni più tenui creano zone di riposo visivo. Vegetazione artificiale bioluminescente. Oltre ai percorsi, Pandora presenta una flora aliena elaborata che emette luce propria. Centinaia di piante artificiali, costruite con materiali compositi e fibre ottiche, sono integrate nel paesaggio. Alcune utilizzano LED RGB a bassissimo consumo nascosti nelle radici, con fibre ottiche che trasportano la luce fino alle estremità delle foglie e dei fiori, creando l'illusione di organismi viventi bioluminescenti. Altre installazioni botaniche utilizzano vernici fotoluminescenti applicate direttamente su sculture elaborate di piante aliene. Queste vernici, simili chimicamente agli aggregati del calcestruzzo ma in forma liquida applicabile, permettono dettagli più fini e variazioni cromatiche. Gli artisti hanno dipinto migliaia di foglie, steli e frutti artificiali con diverse formulazioni fotoluminescenti, creando una tavolozza di verdi acqua, azzurri, viola e gialli che si accendono progressivamente al calare del sole. Il sistema di illuminazione ambientale è sincronizzato con sensori crepuscolari. Durante il giorno, le duvo nascosti nella vegetazione artificiale caricano i materiali fotoluminescenti. Al tramonto, questi LED si spengono automaticamente e inizia la fase di emissione luminosa. La transizione è graduata su 30-40 minuti, mimando realisticamente il ritmo circadiano di un ecosistema alieno che si risveglia al buio. Droidi BDX, robotica autonoma con apprendimento per rinforzo. Sebbene i droidi BDX siano stati introdotti principalmente a Galaxy's Edge nei Hollywood Studios, la loro tecnologia rappresenta la filosofia robotica che permea tutti i parchi Disney moderni e potrebbe essere integrata in future espansioni di aree come Pandora o Zootopia. Questi robot rappresentano un salto generazionale rispetto agli animatronics tradizionali. I droidi BDX non sono programmati con animazioni predefinite frame by frame come gli animatronics convenzionali. Invece, vengono addestrati attraverso apprendimento per rinforzo in ambienti virtuali prima di essere attivati fisicamente. Gli ingegneri Disney utilizzano NVIDIA Isaac Sim, una piattaforma di simulazione robotica avanzata, per creare gemelli digitali dei droidi. In questo ambiente virtuale, i droidi imparano a camminare, mantenere l'equilibrio e interagire con ostacoli attraverso milioni di tentativi ed errori virtuali. Il processo funziona così: il droide virtuale riceve un obiettivo semplice, come camminare da punto A a punto B, inizialmente si muove casualmente, cadendo ripetutamente. Ogni volta che compie un'azione che lo avvicina all'obiettivo, riceve una ricompensa numerica, quando fallisce, una penalità. Attraverso milioni di iterazioni simulate, che richiederebbero anni nel mondo reale ma si completano in giorni in simulazione, il droide sviluppa strategie di locomozione efficienti. Impara come distribuire il peso, quando accelerare o rallentare, come compensare pendenze e superfici irregolari. Questo apprendimento viene poi trasferito al robot fisico sotto forma di rete neurale addestrata. Il risultato è un robot capace di adattamento dinamico. Se un bambino spinge accidentalmente un droide BDX, sensori inerziali rilevano istantaneamente lo squilibrio e la rete neurale calcola in millisecondi quali movimenti compensatori eseguire per evitare la caduta. Questa capacità di recovery autonomo era impossibile con animatronics tradizionali, che seguivano sequenze rigide e si bloccavano di fronte a perturbazioni impreviste. Design meccatronico espressivo. Il design fisico dei droidi BDX è un capolavoro di ingegneria espressiva minimalista. Ogni droide ha relativamente pochi gradi di libertà motorizzati, tipicamente 12 a 15 attuatori, ma posizionati strategicamente per massimizzare l'espressività percepita. La testa può inclinarsi su tre assi, le antenne possono muoversi indipendentemente, e il corpo può ondeggiare e ruotare. Questa economia di movimenti è intenzionale. Troppi gradi di libertà rendono i robot difficili da controllare e aumentano il rischio di guasti meccanici. Gli Imagineers hanno studiato come animali reali e personaggi animati comunicano emozioni con movimenti limitati, applicando questi principi al design robotico. Un'inclinazione della testa comunica curiosità, antenne che si abbassano indicano tristezza. Movimenti bruschi esprimono eccitazione. Il sistema di controllo utilizza reti neurali ricorrenti che mantengono memoria contestuale. Se un droide interagisce con lo stesso visitatore per diversi minuti, il comportamento si adatta progressivamente, inizia timido, diventa più confidenziale, può simulare attaccamento quando il visitatore si allontana. Questa continuità comportamentale crea l'illusione di una personalità persistente, trasformando il droide da macchina a personaggio. I sensori includono telecamere per riconoscimento visivo, microfoni per rilevare voci e toni, e sensori tattili sulla superficie per rispondere a tocchi. Algoritmi di computer vision identificano quando le persone si accovacciano al livello del droide, interpretandolo come invito all'interazione, e il droide risponde avvicinandosi. Se rileva un gruppo di bambini, adotta comportamenti più giocosi, con adulti, movimenti più calmi e investigativi. Integrazione audio-video immersiva Pandora incorpora anche sistemi audio-direzionali avanzati. Centinaia di altoparlanti nascosti nella vegetazione artificiale creano un paesaggio sonoro tridimensionale. Suoni di creature aliene si muovono spazialmente attraverso l'ambiente, seguendo traiettorie programmate che creano l'illusione di animali invisibili che si spostano nella foresta. La tecnologia utilizzata include transducers a fascio sonoro che emettono audio altamente direzionale. Un visitatore in un punto specifico sente chiaramente un suono, mentre qualcuno a pochi metri di distanza percepisce qualcosa di completamente diverso. Questo permette di creare microambienti sonori sovrapposti senza interferenze, aumentando esponenzialmente la densità narrativa dell'ambiente. Durante Flight of Passage, l'attrazione principale di Pandora, Disney utilizza sincronizzazione multisensoriale estrema, movimenti della piattaforma di simulazione, proiezione 4K su schermo sferico gigante, effetti di vento, profumi nebulizzati e persino simulazione della respirazione del Banshee attraverso un'interfaccia fisica che si espande e contrae sincronizzata con la visualizzazione. Questa convergenza di stimoli sensoriali inganna il cervello creando una delle esperienze di simulazione più convincenti mai realizzate. Sostenibilità ambientale integrata. Oltre agli aspetti estetici e di intrattenimento, Pandora incorpora principi di sostenibilità ambientale. I materiali fotoluminescenti eliminano il consumo elettrico per l'illuminazione notturna dei percorsi. I sistemi di climatizzazione dell'area utilizzano scambiatori geotermici che sfruttano la temperatura costante del sottosuolo per precondizionare l'aria, riducendo il carico sui compressori tradizionali. La vegetazione reale di Pandora, che si integra con quella artificiale, è stata selezionata tra specie native della Florida che richiedono poca irrigazione e manutenzione. Sistemi di raccolta dell'acqua piovana alimentano le cascate artificiali e l'irrigazione del paesaggio. Disney ha installato pannelli solari nascosti sui tetti degli edifici di servizio, generando parte dell'energia necessaria per le attrazioni. Questi elementi dimostrano che l'innovazione tecnologica nei parchi a tema può servire anche obiettivi di sostenibilità, creando precedenti per future espansioni. Pandora funziona come laboratorio vivente dove tecnologie sperimentali vengono testate su larga scala prima di essere adottate in altri contesti Disney globali. Pandora rappresenta l'apice dell'integrazione biotecnologica nell'intrattenimento immersivo. Combinando chimica fotoluminescente, robotica autonoma con intelligenza artificiale e design multisensoriale, Disney ha creato un ecosistema artificiale che trascende la scenografia tradizionale. Non è solo un set cinematografico tridimensionale, ma un ambiente tecnologico funzionante che simula la vita aliena attraverso principi scientifici reali, ridefinendo cosa significa creare meraviglia nell'era moderna.
Passiamo ora al prossimo contenuto.
Ilamassu Assiri, trasporto monumentale di guardiani alati. Ilamassu, colossali tori alati con testa umana che custodivano le porte dei palazzi assiri, pesavano fino a 40 tonnellate. I bassorilievi del palazzo di Sennacherib a Ninive documentano visivamente il loro trasporto, un'impresa logistica straordinaria che impiegava centinaia di prigionieri, slitte di legno massicce e coordinazione militare. L'impero assiro, potenza militare e propaganda monumentale. L'impero neo-assiro, che dominò il vicino Oriente tra il IX e il VII secolo a.C., fu la prima superpotenza militare mondiale. La sua capitale, Ninive, situata nell'attuale Iraq settentrionale vicino a Mosul, raggiunse una popolazione stimata di oltre 100.000 abitanti, enorme per gli standard dell'epoca. L'impero si estendeva dall'Egitto alla Persia, dall'Anatolia al Golfo Persico, controllando rotte commerciali strategiche e risorse naturali vitali. La potenza assira si basava su un esercito professionale permanente, innovazione rivoluzionaria in un'epoca dove la maggior parte degli eserciti erano milizie stagionali di contadini. Cavalleria, carri da guerra, macchine d'assedio, ingegneri militari specializzati nel superamento di fortificazioni. Gli assiri svilupparono una macchina bellica senza precedenti per sofisticazione e brutalità. Le cronache assire, incise su stele e cilindri, documentano senza censure deportazioni di massa, distruzioni di città ribelli e torture pubbliche di nemici sconfitti. Ma la propaganda assira non si limitava alla violenza. I re commissionavano palazzi monumentali decorati con bassorilievi elaborati che celebravano vittorie militari, cacce reali e rituali religiosi. Questi bassorilievi servivano funzione propagandistica multipla: intimidire visitatori stranieri, legittimare il potere regale attraverso associazioni divine, e documentare visivamente le gesta imperiali per la posterità. In questo contesto nascono i Lamassu, guardiani monumentali che incarnavano il potere assiro in forma architettonica. Lamassu, iconografia e significato religioso. Il Lamassu è una creatura composita, corpo di toro o leone, ali di aquila, e testa umana barbuta che indossa la tiara conica tipica della divinità mesopotamica. Questa combinazione non è casuale ma simbolicamente densa. Il corpo taurino rappresenta la forza fisica bruta e la fertilità. Le ali aquiline simboleggiano la divinità e la capacità di muoversi tra cielo e terra. La testa umana barbuta indica intelligenza, saggezza e sovranità. La tiara conica conferma lo status divino o semidivino della creatura. Nel pantheon mesopotamico, i Lamassu erano spiriti protettori benevoli, guardiani che allontanavano demoni e forze malefiche. Posizionare Lamassu colossali agli ingressi dei palazzi reali trasferiva questa protezione soprannaturale all'edificio e al suo occupante. Chiunque entrasse doveva passare letteralmente sotto lo sguardo di queste creature divine. Un'esperienza psicologicamente potente che sottolineava la natura sacra e invalicabile dello spazio interno. I Lamassu assiri presentano una peculiarità scultorea affascinante. Hanno 5 zampe invece di 4. Visti frontalmente, mostrano 2 zampe anteriori parallele in posizione statica e maestosa. Visti lateralmente, mostrano 4 zampe in posizione di camminata dinamica. Questa soluzione artistica permette alla scultura di apparire corretta sia da fronte che da lato, adattandosi alla percezione del visitatore che si avvicina e poi passa accanto al guardiano. È un esempio precoce di arte che considera il movimento dell'osservatore nello spazio. Scale e peso. L'ingegneria del colosso 1 Lamassu più grandi mai realizzati si trovavano nel palazzo di Sargon II a Dur-Sharrukin, moderna Khorsabad, e nel palazzo di Sennacherib a Ninive. Questi colossi raggiungevano altezze di 5 a 6 metri, con pesi stimati tra 30 e 40 tonnellate. Per contestualizzare, un elefante africano adulto pesa circa 6 tonnellate. I Lamassu più grandi pesavano quanto 6 elefanti. Le sculture erano ricavate da singoli blocchi di calcare alabastrino o di basalto, cave estratte da depositi naturali situati a decine di chilometri dai siti di installazione. La scelta della pietra era critica, doveva essere abbastanza tenera da permettere lavorazione dettagliata con scalpelli di bronzo o ferro, ma abbastanza dura da resistere agli agenti atmosferici per secoli. Il calcare alabastrino, composto principalmente di gesso cristallizzato, offriva questo compromesso ideale. Relativamente tenero durante la lavorazione ma indurente con l'esposizione all'aria. Gli scultori lavoravano direttamente in cava per ridurre il peso da trasportare. Abbozzavano la forma generale del Lamassu rimuovendo materiale in eccesso, lasciando solo la massa approssimativa necessaria. La rifinitura dettagliata, inclusi i riccioli della barba, le piume delle ali, le iscrizioni cuneiformi sulle superfici, veniva completata dopo il trasporto e l'installazione finale. Questo approccio riduceva il peso trasportato di diverse tonnellate, differenza critica considerando la tecnologia di movimento disponibile. Il trasporto, testimonianza nei bassorilievi. La nostra conoscenza del trasporto dei Lamassu non deriva da speculazioni archeologiche ma da documentazione visiva diretta. I bassorilievi del palazzo di Sennacherib a Ninive includono sequenze narrative dettagliate che mostrano esattamente come questi colossi venivano spostati dalle cave ai palazzi. Queste rappresentazioni costituiscono una delle documentazioni più preziose di ingegneria antica mai scoperte. I bassorilievi mostrano il Lamassu posizionato su una slitta massiccia costruita con travi di legno spesse. La slitta fungeva da piattaforma mobile che distribuiva il peso su una superficie ampia, riducendo la pressione sul terreno e prevenendo l'affondamento. Il fondo della slitta era probabilmente rinforzato con strisce metalliche o legno particolarmente duro per ridurre l'attrito durante il trascinamento. Centinaia di prigionieri di guerra e lavoratori forzati, organizzati in squadre, tiravano corde massicce attaccate alla slitta. I bassorilievi mostrano chiaramente le file di uomini, spesso in catene, che si affaticano allo stesso ritmo coordinato. Supervisori armati di fruste e bastoni camminavano lungo le file, garantendo che nessuno rallentasse lo sforzo collettivo. Questa organizzazione del lavoro anticipa concettualmente le catene di montaggio industriali, centinaia di individui sincronizzati per compiere un'unica azione coordinata. Leve, rulli e lubrificazione, fisica applicata al trasporto dei Lamassu richiedeva non solo forza bruta ma sofisticata comprensione intuitiva della fisica. I bassorilievi mostrano uomini che posizionano rulli cilindrici di legno sotto la slitta. Questi rulli, simili a tronchi d'albero levigati, trasformavano l'attrito di scivolamento in attrito volvente, molto più efficiente. Man mano che la slitta avanzava, squadre raccoglievano i rulli che emergevano da dietro e li riposizionavano davanti, in un ciclo continuo. Per cambi di direzione o correzioni della rotta, i supervisori utilizzavano leve massicce, lunghi pali di legno inseriti sotto la slitta per sollevarla leggermente e ruotarla. La leva è una macchina semplice che amplifica la forza applicata. Un gruppo di uomini con una leva sufficientemente lunga poteva sollevare brevemente anche decine di tonnellate, permettendo aggiustamenti direzionali. I bassorilievi mostrano chiaramente questi pali e gli uomini che li azionano coordinati da gesti di supervisori. Gli ingegneri assiri utilizzavano anche lubrificazione. Acqua, olio animale o grasso venivano versati sotto la slitta e sui rulli per ridurre ulteriormente l'attrito. Alcuni bassorilievi mostrano figure che trasportano giare, probabilmente contenenti questi lubrificanti. In terreni particolarmente difficili, come sabbia o fango, venivano posate tavole di legno temporanee per creare una superficie più stabile e scorrevole. Coordinazione ritmica e canti di lavoro. I bassorilievi includono dettagli sorprendenti. Musicisti che suonano strumenti mentre i prigionieri trascinano la slitta. Questi non erano intrattenimento ma strumento di coordinazione. Il ritmo musicale sincronizzava lo sforzo di centinaia di uomini che tiravano le corde. Senza coordinazione, alcuni tirerebbero mentre altri rilassano, annullando l'efficacia dello sforzo collettivo. I canti di lavoro, pratica universale nelle società preindustriali, risolvevano questo problema. Il ritmo costante della musica obbligava tutti a tirare simultaneamente. Questa tecnica sfrutta principi di biomeccanica e psicologia sociale. Quando centinaia di persone si muovono sincronizzate al ritmo, si crea un effetto di trascinamento sociale dove ciascun individuo inconsciamente adatta il proprio sforzo al gruppo. La musica riduce anche la percezione soggettiva della fatica, fenomeno ben documentato in studi moderni. Compiti fisicamente estenuanti diventano più tollerabili quando accompagnati da ritmo musicale regolare. I supervisori, rappresentati nei bassorilievi con bastoni e fruste, non servivano solo per punire chi rallentava ma per mantenere visivamente il ritmo, Gesti amplificati e colpi ritmici sul terreno servivano da metronomo visivo per squadre troppo distanti per sentire la musica. Installazione finale e precisione architettonica una volta trasportato al sito. Il masso doveva essere sollevato verticalmente e posizionato con precisione millimetrica ai lati delle porte monumentali. Questo processo, forse ancora più delicato del trasporto, richiedeva rampe inclinate di terra compattata costruite appositamente. La slitta veniva trascinata su queste rampe fino a raggiungere l'altezza necessaria. Poi veniva il momento critico. Il masso doveva essere inclinato dalla posizione orizzontale sulla slitta alla posizione verticale definitiva. Questo probabilmente richiedeva sistemi elaborati di corde e contrappesi. Alcune ricostruzioni suggeriscono che venissero scavate fosse temporanee dietro la posizione finale. Il masso veniva fatto scivolare parzialmente nella fossa, permettendo la rotazione controllata verso la verticale usando leve e corde. Una volta eretto, la fossa veniva riempita con terra e macerie compattate, stabilizzando la base. La precisione richiesta era estrema. Le coppie di lamassu ai lati di una porta dovevano essere perfettamente allineate e simmetriche. Errori di posizionamento avrebbero creato asimmetrie visivamente evidenti, inaccettabili per strutture così simbolicamente importanti. Questa precisione testimonia non solo capacità ingegneristiche, ma anche sviluppate competenze topografiche e di misurazione. Destino dei lamassu. Dall'antichità all'Isis molti lamassu sopravvissero per millenni perché sepolti sotto le rovine dei palazzi assiri dopo la caduta dell'impero nel 612 a.C., quando una coalizione di Medi e Babilonesi distrusse Ninive. Nel XIX secolo, archeologi europei, particolarmente Austin Henry Laird, scoprirono e scavarono i palazzi assiri, riportando alla luce i lamassu. Diverse di queste sculture monumentali furono trasportate in Europa, impresa che richiese ingegneria moderna paragonabile all'originale trasporto assiro. Il British Museum a Londra, il Louvre a Parigi e il Metropolitan Museum a New York ospitano lamassu originali, testimoni silenziosi di una civiltà scomparsa. Questi musei permisero a milioni di persone di ammirare l'arte assira, ma sollevarono anche questioni etiche sul colonialismo culturale e la proprietà del patrimonio archeologico. Tragicamente, nel 2015, lo Stato Islamico, ISIS, durante la sua occupazione di Mosul distrusse sistematicamente lamassu e altri reperti assiri nel museo di Mosul e sul sito archeologico di Ninive. Video propaganda mostravano militanti che abbattevano queste sculture millenarie con martelli pneumatici e esplosivi, atto di iconoclastia che provocò condanna internazionale. La distruzione di patrimonio culturale durante conflitti è crimine di guerra secondo le convenzioni dell'AIA, ma il danno era irreversibile. Oggi, progetti internazionali stanno documentando digitalmente i siti e i reperti assiri sopravvissuti usando scansioni 3D ad alta risoluzione, creando archivi digitali permanenti. Queste tecnologie permettono ricostruzioni virtuali e, potenzialmente, repliche fisiche attraverso stampa 3D su larga scala, garantendo che la memoria dei lamassu sopravviva indipendentemente dal destino degli originali fisici. I lamassu assiri rappresentano l'intersezione di arte, religione, propaganda politica e ingegneria monumentale. Il loro trasporto, documentato nei bassorilievi del palazzo di Sennacherib, rivela una civiltà capace di mobilitare risorse umane e tecnologiche su scala straordinaria per manifestare potere attraverso l'architettura. Questi guardiani alati testimoniano che la monumentalità antica non era solo ambizione estetica, ma dimostrazione concreta di capacità organizzative e tecnologiche che definivano la grandezza di un impero.
Il prossimo soggetto è molto interessante. Ascoltiamo. Lui da guerre e la cattura della memoria visiva. Nel 1839, Lui da guerre rivoluzionò la percezione umana della realtà presentando il daguerrotipo, primo processo fotografico praticabile. Utilizzando lastre d'argento sensibilizzate e vapori di mercurio, Daguerre catturò immagini di nitidezza straordinaria, democratizzando la ritrattistica e cambiando per sempre il rapporto dell'umanità con memoria e tempo. La camera oscura e il sogno della fissazione la camera oscura, principio ottico noto fin dall'antichità, proiettava immagini del mondo esterno su superfici interne attraverso un piccolo foro. Artisti rinascimentali utilizzavano camere oscure portatili per tracciare prospettive accurate. L'immagine proiettata veniva ricalcata manualmente su carta. Questa tecnica, pur utile, richiedeva abilità artistica e tempo. Il sogno degli scienziati settecenteschi era fissare chimicamente queste immagini, renderle permanenti senza intervento umano. Diversi sperimentatori tentarono questa fissazione. Thomas Wedgwood in Inghilterra, all'inizio del XIX secolo, riuscì a impressionare silhouette su carta trattata con nitrato d'argento, ma le immagini annerivano completamente se esposte alla luce, rendendole effimere. Joseph Nicepore Niepce in Francia ottenne la prima fotografia permanente nel 1826. Un'eliografia che richiedeva 8 ore di esposizione e produceva immagini appena distinguibili su lastre di peltro. Niepce cercò collaborazioni per perfezionare il processo. Nel 1829 incontrò Louis-Jacques Mandé-Daguerre, pittore e scenografo parigino celebre per i suoi diorami, spettacoli ottici che combinavano pittura, illuminazione teatrale ed effetti prospettici per creare illusioni tridimensionali straordinarie. Daguerre, affascinato dalla possibilità di catturare realtà automaticamente, stipulò partnership con Niepce. Quando Niepce morì nel 1833, Daguerre continuò le ricerche, modificando drasticamente il processo originale fino a sviluppare una tecnica completamente nuova. Il processo del daguerrotipo. Chimica e precisione, il daguerrotipo utilizzava una lastra di rame placcata con argento, lucidata manualmente fino a raggiungere riflettività speculare. Questa lucidatura richiedeva ore di lavoro con polveri abrasive progressivamente più fini, pomice, tripoli, ossido di ferro, fino a blu di Prussia. Il risultato era una superficie che rifletteva come uno specchio, essenziale per la qualità finale dell'immagine. La sensibilizzazione avveniva esponendo la lastra lucidata a vapori di iodio in una camera chiusa. Lo iodio reagiva con l'argento superficiale formando ioduro d'argento, composto chimicamente instabile sensibile alla luce. Questo strato, spesso solo pochi micrometri, costituiva l'emulsione fotografica. La lastra sensibilizzata doveva essere utilizzata rapidamente prima che l'umidità atmosferica degradasse lo ioduro. La lastra veniva quindi posizionata nella camera oscura e esposta alla scena da fotografare. I tempi di esposizione variavano da pochi minuti in piena luce solare a 20 minuti o più in condizioni meno favorevoli. Durante l'esposizione, fotoni colpivano cristalli di ioduro d'argento, scomponendoli parzialmente in argento metallico microscopico e iodio gassoso. Questo processo creava un'immagine latente invisibile. Zone più esposte contenevano più argento metallico, zone meno esposte meno. Lo sviluppo dell'immagine latente avveniva attraverso il processo più tossico e pericoloso, esposizione a vapori di mercurio riscaldato. Daguerre scoprì accidentalmente che il mercurio vaporizzato amplificava drammaticamente l'immagine latente. I vapori di mercurio si condensavano preferenzialmente sulle particelle di argento metallico create dall'esposizione luminosa, formando amalgama argento-mercurio che appariva bianca e brillante. Zone non esposte rimanevano scure. Questo processo di amplificazione chimica trasformava l'invisibile in visibile, creando l'immagine fotografica positiva. Fissaggio e permanenza. Conquistare il tempo dopo lo sviluppo. L'immagine era visibile ma instabile. Lo ioduro d'argento non esposto rimaneva sensibile alla luce e anneriva se esposto ulteriormente, distruggendo l'immagine. Il fissaggio risolveva questo problema rimuovendo il sale d'argento residuo. Inizialmente Daguerre utilizzava soluzione salina concentrata, ma John Herschel in Inghilterra suggerì l'uso di tiosolfato di sodio, fissativo molto più efficace che dissolveva rapidamente lo ioduro senza danneggiare l'amalgama mercurio-argento. Dopo il fissaggio, la lastra veniva lavata accuratamente con acqua distillata per rimuovere residui chimici. Opzionalmente, poteva essere tonificata immergendola in soluzione di cloruro d'oro, che sostituiva parzialmente il mercurio con oro, creando tonalità bruno-rossastre e aumentando drasticamente la permanenza dell'immagine. I daguerrotipi tonificati con oro sopravvivono intatti dopo quasi due secoli, testimonianza della stabilità chimica dei metalli nobili. Il daguerrotipo finito era un oggetto unico e prezioso, un'immagine positiva su specchio metallico che cambiava aspetto a seconda dell'angolazione di osservazione. Visto direttamente appariva come un negativo scuro, inclinato correttamente rispetto alla luce, l'amalgama rifletteva brillantemente mentre lo sfondo argentato appariva scuro, rivelando l'immagine positiva con dettaglio stupefacente. Questa qualità speculare rendeva ogni daguerrotipo irripetibile. Non esistevano negativi da cui stampare copie multiple. Annuncio pubblico e democratizzazione della memoria il 19 agosto 1839. L'Accademia delle Scienze e l'Accademia delle Belle Arti di Parigi tennero una sessione congiunta straordinaria per presentare pubblicamente il daguerrotipo. François Arago, eminente scienziato e politico, presentò l'invenzione con enfasi drammatica. Non solo una curiosità scientifica, ma un dono all'umanità che avrebbe rivoluzionato arte, scienza e documentazione storica. Il governo francese acquistò i diritti al processo pagando pensioni vitalizie a Daguerre e al figlio di Niepce, rendendo la tecnica libera da brevetti per il mondo intero, eccetto l'Inghilterra, dove Daguerre aveva registrato brevetto giorni prima. L'impatto fu immediato e globale. Entro mesi, daguerreotipi erano prodotti in Europa, Stati Uniti, Asia. La tecnica democratizzò radicalmente la ritrattistica. Prima del 1839, lasciare un'immagine di sé richiedeva commissioning di un pittore, privilegio esclusivo di aristocrazia e alta borghesia. Un ritratto dipinto richiedeva settimane di sedute e costava l'equivalente di mesi di salario operaio. Un daguerrotipo richiedeva pochi minuti e costava poche giornate di salario, portando la rappresentazione visiva personale alla classe media urbana. Studi fotografici proliferarono rapidamente. Le città si riempirono di daguerreotipisti che offrivano ritratti a prezzi accessibili. La borghesia vittoriana abbracciò entusiasticamente questa tecnologia. Album familiari si riempirono di daguerrotipi, preservando volti di antenati che altrimenti sarebbero stati dimenticati. La morte stessa venì documentata. La fotografia post-mortem, pratica che oggi appare macabra, era comune e significativa, permettendo alle famiglie di conservare ultimo ricordo visivo di bambini morti in infanzia, epoca dove la mortalità infantile era tragicamente alta. Boulevard du Temple. La prima persona fotografata, una delle immagini più iconiche di Daguerre, è il daguerrotipo Boulevard du Temple, scattato probabilmente nel 1838 durante test del processo. Mostra una strada parigina apparentemente deserta. Edifici nitidi, marciapiedi vuoti, boulevard privo di traffico. In realtà, la strada era affollata di carrozze, pedoni, venditori ambulanti, ma il tempo di esposizione, probabilmente 10 minuti o più, era troppo lungo per catturare oggetti in movimento. Tutto ciò che si muoveva durante l'esposizione non lasciava impressione sulla lastra. Tuttavia, nell'angolo inferiore sinistro dell'immagine, due figure sono visibili. Un uomo in piedi sul marciapiede e, meno chiaramente, un lustrascarpe inginocchiato ai suoi piedi. Queste persone rimasero immobili. Abbastanza a lungo durante la lucidata delle scarpe per essere registrate dalla lastra. Questa è riconosciuta come la prima fotografia a catturare esseri umani, non intenzionalmente, non come soggetti primari, ma come presenze accidentali che rimasero ferme abbastanza da impressionare il sensibile ioduro d'argento. Questa immagine simboleggia perfettamente la natura del daguerrotipo. Cattura tempo congelato, non istantaneità. La città raffigurata non è la Parigi reale, caotica e dinamica, ma una Parigi spettrale dove solo ciò che permane è visibile, dove il movimento è cancellato e solo la stasi esiste. Questa caratteristica influenzò profondamente la percezione fotografica del XIX secolo. Fotografie erano viste non come rappresentazioni oggettive, ma come visioni temporali particolari che rivelavano aspetti invisibili dell'esperienza diretta. Applicazioni scientifiche e documentazione storica oltre alla ritrattistica. Il daguerrotipo rivoluzionò documentazione scientifica. Astronomi fotografarono la Luna e eclissi solari con precisione impossibile attraverso disegno manuale. Botanici e anatomisti documentarono specimen con dettaglio perfetto. Archeologi fotografarono siti prima di scavi, creando registrazioni permanenti di contesti che sarebbero stati distrutti durante esplorazione. Durante la guerra messicano-americana del 1846-1848, fotografi seguirono eserciti producendo le prime immagini di guerra. Sebbene i tempi di esposizione impedissero fotografie di combattimento attivo, daguerrotipi di campi militari, fortificazioni e ritratti di soldati crearono documentazione visiva senza precedenti di conflitti armati. Questo precedette la fotografia di guerra sistematica di Matthew Brady durante la guerra civile americana, ma stabilì la fotografia come strumento documentario in situazioni estreme. Esploratori portarono equipaggiamenti daguerreotipici in spedizioni esotiche. Le piramidi d'Egitto, la Sfinge, templi greci, paesaggi asiatici furono fotografati per la prima volta, permettendo agli europei di vedere culture lontane senza viaggiare. Questa documentazione visiva alimentò sia interesse scientifico-etnografico che, problematicamente, sguardi coloniali che oggettivizzavano culture non occidentali. La fotografia divenne strumento di potere. Chi fotografava definiva come soggetti venivano visti e compresi da pubblici distanti. Declino e eredità. Dal daguerrotipo al negativo, nonostante il successo iniziale straordinario, il daguerrotipo aveva limitazioni fatali che portarono al suo declino entro 20 anni. L'irriproducibilità era il problema principale. Ogni daguerrotipo era unico, impossibile da copiare senza refotografare. Frederick Scott Archer introdusse nel 1851 il processo al collodio umido, che produceva negativi su vetro da cui si potevano stampare copie multiple positive su carta. Questa riproducibilità trasformò la fotografia da oggetto artigianale a medium di massa. I daguerrotipi erano anche fisicamente fragili. La sottile amalgama superficiale poteva essere danneggiata da tocco leggero. Richiedevano custodie protettive elaborate, tipicamente teche dorate con vetro protettivo, aumentando costo e ingombro. Il processo di produzione richiedeva manipolazione di mercurio vaporizzato, estremamente tossico. Molti daguerreotipisti professionisti svilupparono avvelenamento cronico da mercurio, manifestato attraverso tremori, deterioramento mentale e morte prematura. Entro il 1860, il daguerrotipo era commercialmente obsoleto, sostituito da processi fotografici più sicuri, economici e riproducibili. Tuttavia, la sua eredità rimane immensa. Daguerre dimostrò che la fotografia era praticabile e commercializzabile, creando mercato e infrastruttura che successivi innovatori perfezionarono. Stabilì convenzioni estetiche. Il ritratto fotografico formale, l'idea della fotografia come documentazione oggettiva, l'uso di fotografia per memoria personale e sociale. Filosoficamente, il daguerrotipo cambiò la relazione umana con tempo e memoria. Prima della fotografia, memoria era fallibile, soggettiva, sfuggente. Le fotografie promettevano oggettività meccanica, la realtà stessa catturata senza intermediazione artistica. Questa promessa si rivelò parzialmente illusoria, poiché ogni fotografia riflette scelte del fotografo, ma l'idea di fotografia come prova oggettiva persiste, influenzando sistemi legali, giornalismo, scienza e memoria collettiva. Louis Daguerre non inventò la fotografia da zero, ma sintetizzò decenni di sperimentazione in un processo praticabile che trasformò società, arte e coscienza umana. Il daguerrotipo, con la sua nitidezza argentina e la sua unicità preziosa, catturò per la prima volta la memoria visiva permanentemente, democratizzando l'immortalità dell'immagine e cambiando irrevocabilmente come l'umanità percepisce passato, presente e la natura stessa della realtà visibile. Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds.
Transizione energetica e batterie avanzate. La transizione energetica richiede tecnologie che disaccoppino crescita economica ed emissioni di carbonio. Oltre alle auto elettriche, batterie a stato solido, accumulo termico in sabbia, idrogeno verde ed energia osmotica promettono di rivoluzionare produzione, stoccaggio e distribuzione energetica, rendendo possibile un futuro carbon neutral. Oltre le auto elettriche, La sfida sistemica alla narrazione popolare sulla transizione energetica si concentra spesso sulle auto elettriche come soluzione primaria al cambiamento climatico. Questa visione è limitata. I trasporti leggeri rappresentano solo circa il 15-20% delle emissioni globali di carbonio. Industria pesante, produzione di cemento e acciaio, aviazione, navigazione marittima, riscaldamento domestico e generazione elettrica costituiscono la maggioranza delle emissioni. Decarbonizzare l'economia globale richiede soluzioni sistemiche che affrontino tutti questi settori simultaneamente. Il problema fondamentale è il disaccoppiamento. Storicamente, crescita economica e consumo energetico sono stati fortemente correlati. Più un paese produce beni e servizi, più energia consuma. Se questa energia proviene da combustibili fossili, le emissioni crescono proporzionalmente. La transizione energetica mira a rompere questa correlazione, permettere crescita economica continua utilizzando fonti energetiche che non emettono carbonio o lo catturano attivamente. Questo richiede rivoluzioni tecnologiche in tre aree: generazione energetica pulita, stoccaggio energetico avanzato per compensare l'intermittenza delle rinnovabili e decarbonizzazione dei processi industriali che attualmente non possono funzionare con elettricità. Le tecnologie discusse in questo articolo affrontano queste tre sfide, andando ben oltre la semplice elettrificazione dei trasporti personali. Batterie a stato solido. La prossima generazione le batterie agli ioni di litio convenzionali, che alimentano smartphone, laptop e auto elettriche attuali, utilizzano elettroliti liquidi o gel per trasportare ioni di litio tra catodo e anodo durante i cicli di carica e scarica. Questo design presenta limiti intrinseci: densità energetica limitata, rischio di incendio se l'elettrolita liquido si surriscalda o viene perforato, e degradazione chimica progressiva che riduce la capacità nel tempo. Le batterie a stato solido sostituiscono l'elettrolita liquido con materiali solidi, tipicamente ceramiche a base di litio come LLZO, litio lantanio zirconio ossido, o polimeri cristallini avanzati. Questa transizione apparentemente semplice risolve problemi multipli simultaneamente. Gli elettroliti solidi ceramici sono non infiammabili. Anche se perforati o surriscaldati, non possono prendere fuoco come gli elettroliti liquidi organici. Questo elimina il rischio principale delle batterie agli ioni di litio, che occasionalmente causano incendi drammatici in veicoli elettrici e dispositivi elettronici. La densità energetica aumenta drasticamente. Le batterie a stato solido permettono l'uso di anodi in litio metallico puro invece di grafite, il materiale anodico standard. Il litio metallico ha capacità teorica 10 volte superiore alla grafite. Questo significa che batterie a stato solido potrebbero offrire il doppio dell'autonomia rispetto alle batterie convenzionali a parità di peso e volume, o metà del peso a parità di autonomia. Per veicoli elettrici, questo elimina l'ansia da autonomia che ancora ostacola l'adozione di massa. La durata ciclica migliora significativamente. Gli elettroliti solidi prevengono la crescita di dendriti, strutture metalliche ramificate che si formano sugli anodi durante la ricarica e che possono perforare il separatore, causando cortocircuiti. Senza dendriti, le batterie a stato solido potrebbero durare migliaia di cicli di carica senza degradazione significativa, potenzialmente sopravvivendo alla vita utile del veicolo che alimentano. Sfide tecniche delle batterie a stato solido. Nonostante i vantaggi teorici impressionanti, le batterie a stato solido affrontano ostacoli significativi prima della commercializzazione su larga scala. Il problema principale è l'interfaccia solido-solido tra elettrolita ed elettrodi. Nei sistemi convenzionali, l'elettrolita liquido si adatta perfettamente alle superfici degli elettrodi, garantendo contatto ionico uniforme. Gli elettroliti solidi, rigidi per definizione, creano discontinuità microscopiche all'interfaccia, aumentando la resistenza ionica e riducendo l'efficienza. Gli scienziati stanno affrontando questo problema attraverso diverse strategie. Rivestimenti interfacciali ultrasottili, spesso solo pochi nanometri, agiscono da buffer tra elettrolita ed elettrodo, migliorando il contatto ionico. Pressioni meccaniche elevate durante l'assemblaggio comprimono fisicamente i materiali, riducendo gli spazi interfacciali. Elettroliti polimerici, più morbidi delle ceramiche, offrono compromessi, densità energetica inferiore rispetto alle ceramiche ma interfacce migliori. La produzione su larga scala rappresenta un'altra sfida. Le ceramiche elettrolitiche richiedono processi di sinterizzazione ad alta temperatura, costosi e energeticamente intensivi. La deposizione di strati sottili uniformi di materiali ceramici fragili senza difetti è tecnicamente complessa. Aziende come QuantumScape, Solid Power e Toyota stanno investendo miliardi nello sviluppo di processi manifatturieri scalabili. Le prime batterie a stato solido commerciali sono previste tra il 2025 e il 2030, inizialmente per applicazioni premium dove il costo elevato è giustificabile. Batteria sabbia. Accumulo termico stagionale. Mentre le batterie elettrochimiche stoccano energia in forma chimica, le batterie a sabbia utilizzano un approccio completamente diverso. Accumulo termico in masse di materiale granulare. Questo sistema, sviluppato principalmente in Finlandia da Polar Night Energy, affronta un problema specifico delle reti elettriche nordiche: lo squilibrio stagionale tra generazione solare ed eolica e domanda di riscaldamento. Il principio è elegantemente semplice. Durante l'estate, quando la produzione di energia rinnovabile supera la domanda, l'elettricità in eccesso alimenta resistenze elettriche immerse in silos contenenti centinaia di tonnellate di sabbia. La sabbia si riscalda fino a temperature superiori a 500 gradi Celsius. A queste temperature, la sabbia immagazzina quantità enormi di energia termica, circa 1 megawattora per tonnellata di sabbia a 600 gradi. Un silo di 100 tonnellate può quindi stoccare 100 megawattora di energia termica. Crucialmente, la sabbia calda mantiene il calore per mesi con perdite minime se adeguatamente isolata. I silos utilizzano isolamento multistrato, vuoto interno, materiali isolanti ceramici e strutture riflettenti che minimizzano la radiazione termica. Durante l'inverno, quando la domanda di riscaldamento raggiunge il picco, il calore viene estratto circolando aria o fluidi attraverso scambiatori termici nel silo. Questo calore alimenta sistemi di teleriscaldamento urbano, fornendo acqua calda e riscaldamento a edifici senza bruciare combustibili fossili. Il vantaggio economico è sostanziale. La sabbia è abbondante, economica e non tossica. Non degrada con i cicli termici come le batterie chimiche degradano con cicli di carica. L'infrastruttura è relativamente semplice. Silos in acciaio isolati, resistenze elettriche standard, scambiatori di calore convenzionali. Il costo per kilowattora stoccato è una frazione delle batterie agli ioni di litio, rendendo fattibile lo stoccaggio stagionale su scala cittadina. Idrogeno verde. Vettore energetico universale, l'idrogeno è l'elemento più abbondante nell'universo, ma sulla Terra esiste principalmente legato in molecole come acqua o idrocarburi. L'idrogeno verde è idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell'acqua utilizzando elettricità da fonti rinnovabili, processo che non emette carbonio. Questo lo distingue dall'idrogeno grigio, prodotto da gas naturale attraverso steam foaming, che emette significative quantità di anidride carbonica. L'idrogeno verde funziona come vettore energetico universale, può essere stoccato, trasportato e convertito nuovamente in elettricità o utilizzato direttamente per processi industriali. Per settori difficili da elettrificare, l'idrogeno offre soluzioni pratiche. La produzione di acciaio, attualmente responsabile di circa l'8% delle emissioni globali di carbonio, richiede temperature superiori a 1500 gradi Celsius. Tradizionalmente si usa carbone o coke, che fornisce sia calore che carbonio per riduzione chimica del minerale di ferro. L'idrogeno può sostituire il carbone, bruciato, produce solo vapore acqueo come sottoprodotto, e riduce chimicamente il minerale di ferro producendo acqua invece di anidride carbonica. L'industria chimica dipende massivamente dall'idrogeno per produrre ammoniaca, base per fertilizzanti che sostengono metà della popolazione mondiale. Attualmente questo idrogeno proviene da gas naturale. Sostituirlo con idrogeno verde decarbonizzerebbe l'agricoltura globale indirettamente. La navigazione marittima e l'aviazione, impossibili da elettrificare con batterie per limitazioni di peso e autonomia, potrebbero utilizzare combustibili sintetici prodotti combinando idrogeno verde con anidride carbonica catturata, creando metanolo o jet fuel carbon neutral. Sfide dell'economia dell'idrogeno. L'idrogeno presenta sfide formidabili. È il gas più leggero e pervasivo. Molecole di idrogeno sono così piccole da filtrare attraverso materiali che contengono altri gas, complicando lo stoccaggio. Deve essere compresso a 700 bar o liquefatto a meno 253 gradi Celsius per raggiungere densità energetiche praticabili, processi energeticamente costosi. L'efficienza round trip dell'idrogeno, dall'elettricità iniziale attraverso elettrolisi, stoccaggio, trasporto e riconversione in elettricità, è solo 30-40%. Molto inferiore alle batterie che raggiungono 85-95%. L'infrastruttura di distribuzione è praticamente inesistente. Le pipeline di gas naturale non possono trasportare idrogeno puro senza modifiche sostanziali. L'idrogeno causa fragilizzazione dei metalli, indebolendo tubazioni e valvole. Costruire un'infrastruttura idrogeno dedicata richiederebbe investimenti trilionari globalmente. Le stazioni di rifornimento per veicoli a idrogeno sono rare, limitando l'adozione commerciale. Tuttavia, per applicazioni industriali stazionarie, queste sfide sono gestibili. Produrre idrogeno verde in situ presso stabilimenti siderurgici o chimici elimina la necessità di trasporto. Stoccaggio stagionale di idrogeno in caverne sotterranee, già praticato per gas naturale, può bilanciare generazione rinnovabile intermittente. L'idrogeno non compete con le batterie ma le complementa. Batterie per stoccaggio a breve termine e mobilità leggera. Idrogeno per processi industriali e bilanciamento stagionale. Energia osmotica, potenza dei gradienti salini. L'energia osmotica sfrutta il gradiente di concentrazione salina tra acqua dolce e acqua marina. Quando acqua dolce fluviale incontra acqua salata oceanica, si crea un gradiente di pressione osmotica. L'acqua dolce tende naturalmente a diffondersi nell'acqua salata attraverso membrane semipermeabili, fenomeno sfruttabile per generare elettricità. Due tecnologie principali esistono. La pressione ritardata osmotica utilizza membrane che permettono il passaggio dell'acqua ma non del sale. Acqua dolce e salata sono separate dalla membrana in camere pressurizzate. L'acqua dolce attraversa la membrana verso la camera salata, aumentando la pressione in quella camera. Questa pressione aziona turbine idrauliche che generano elettricità. L'elettrodialisi inversa utilizza membrane selettive agli ioni. Cationi attraversano membrane cationiche. Anioni attraversano membrane anioniche. Alternando membrane e camere d'acqua dolce e salata, si crea un flusso ionico che genera corrente elettrica direttamente. Il vantaggio principale è la prevedibilità. A differenza di solare ed eolico, l'energia osmotica è costante finché i fiumi fluiscono. Le foci dei grandi fiumi offrono potenziale enorme. Il Mississippi, il Rio delle Amazzoni, il Nilo, lo Yangtze. Studi stimano che il potenziale globale sia circa 2 terawatt, comparabile alla domanda elettrica europea totale. Non richiede dighe o modifiche territoriali significative. Impianti osmotici sono relativamente compatti, installabili presso delta fluviali. Limiti e futuro dell'energia osmotica. La tecnologia osmotica è ancora in fase dimostrativa. Il primo impianto pilota, inaugurato in Norvegia da Statkraft nel 2009, ha dimostrato fattibilità tecnica ma non economica. Il costo per kilowatt installato era troppo elevato per competere con altre rinnovabili. Il problema principale sono le membrane. Devono avere permeabilità elevatissima per massimizzare il flusso d'acqua. Ma anche resistenza meccanica per sopportare pressioni e resistenza chimica per evitare fouling biologico da alghe e batteri. Ricerca avanzata su membrane nanostrutturate promette miglioramenti. Membrane di grafene monostrato con nanopori controllati potrebbero aumentare drasticamente l'efficienza. Membrane biomimetiche ispirate alle proteine acquaporine delle cellule, che trasportano acqua con efficienza straordinaria, sono in sviluppo. Riduzioni di costo del 90% sono necessarie per competitività commerciale. Obiettivo ambizioso ma non impossibile considerando riduzioni simili osservate nel solare fotovoltaico negli ultimi 2 decenni. La transizione energetica non sarà alimentata da una singola tecnologia miracolosa ma da un ecosistema diversificato di soluzioni che si complementano. Batterie a stato solido per mobilità elettrica avanzata, accumulo termico in sabbia per bilanciamento stagionale, idrogeno verde per industria pesante. Energia osmotica per generazione costante. Ciascuna tecnologia risolve specifiche sfide tecniche ed economiche. Insieme, queste innovazioni possono rendere possibile un'economia globale carbon neutral entro metà secolo, disaccoppiando prosperità umana da emissioni climatiche.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
Villa Adriana, l'architettura della memoria. A Tivoli sorge uno dei complessi architettonici più straordinari dell'antichità, Villa Adriana. Costruita dall'imperatore Adriano nel II secolo d.C., questa residenza imperiale non è una semplice villa ma un compendio architettonico dei luoghi visitati durante i suoi viaggi, reinterpretati con audacia innovativa che influenzò l'architettura per secoli. Adriano. L'imperatore filosofo e viaggiatore Publio Elio Adriano governò l'impero romano dal 117 al 138 d.C., succedendo a Traiano. A differenza di molti predecessori focalizzati sull'espansione militare, Adriano adottò una strategia difensiva, consolidando i confini esistenti, come testimonia il celebre Vallo di Adriano in Britannia. Ma la sua vera passione era la cultura, parlava fluentemente greco. Amava la filosofia, la poesia e l'architettura. Adriano trascorse gran parte del suo regno viaggiando attraverso le province imperiali, un comportamento inusuale per un imperatore romano. Visitò la Grecia più volte, soggiornando per mesi ad Atene. Esplorò l'Egitto, risalendo il Nilo fino alla Nubia. Attraversò l'Asia Minore, la Siria, la Giudea, il Nord Africa. Questi viaggi non erano semplici ispezioni amministrative ma pellegrinaggi culturali. Adriano voleva comprendere personalmente le diverse civiltà sotto il suo governo. Al suo ritorno da questi viaggi, iniziò la costruzione di Villa Adriana a Tivoli, circa 30 km da Roma. Il sito, scelto per la sua posizione elevata con vista sulla campagna romana e per la presenza di sorgenti termali naturali, divenne un progetto personale ossessivo. Adriano stesso partecipò attivamente alla progettazione architettonica, disegnando strutture innovative che sfidavano le convenzioni costruttive romane. Il canopo, Egitto reinterpretato il canopo è forse l'elemento più iconico di Villa Adriana. Prende il nome dall'antica città egizia di Canopo, situata vicino ad Alessandria, famosa per un canale collegato al Nilo dove si svolgevano feste notturne durante le piene del fiume. Adriano aveva visitato Canopo durante il suo viaggio in Egitto, rimanendo affascinato dall'atmosfera esotica e dalle celebrazioni religiose dedicate a Serapide. Il Canopo di Tivoli consiste in una lunga piscina rettangolare di 119 metri per 18 metri, circondata da un colonnato elegante con statue. A un'estremità, un ninfeo monumentale semicircolare chiamato Serapeo fungeva da triclinio estivo, sala da pranzo dove gli ospiti banchettavano sdraiati mentre l'acqua scorreva decorativamente. Cascate artificiali, giochi d'acqua e statue di divinità egizie e greco-romane decoravano lo spazio. Tuttavia, il canopo di Adriano non è una copia fedele del sito egizio. È una reinterpretazione audace che fonde elementi egizi, greci e romani in una sintesi architettonica originale. Le colonne utilizzano capitelli corinzi modificati, le statue mescolano iconografia egizia con stile scultoreo greco, e l'ingegneria idraulica che alimenta le fontane è puramente romana. Adriano creò un Egitto idealizzato filtrato attraverso la sensibilità classica, un luogo della memoria più che una ricostruzione storica. Gli archeologi hanno scoperto che il sistema idraulico del canopo era straordinariamente sofisticato. Tubi di piombo sotterranei trasportavano acqua dalle colline circostanti, sfruttando la gravità per creare pressione sufficiente ad alimentare getti e cascate senza pompe meccaniche. Vasche di decantazione permettevano il controllo della qualità dell'acqua, essenziale sia per ragioni igieniche che estetiche. La pecile. Atene trasportata la pecile di Villa Adriana prende il nome dalla Stoa Poikile di Atene, il portico dipinto dove Zenone di Cizio fondò la scuola filosofica stoica. Ad Atene, la Stoa era un lungo portico colonnato decorato con affreschi raffiguranti battaglie mitologiche e storiche, dove filosofi tenevano lezioni e cittadini si riunivano per discussioni pubbliche. Adriano costruì la sua versione come un colossale quadriportico, un rettangolo chiuso di 232 per 97 metri, circondando un giardino centrale con una grande piscina. I portici coperti permettevano passeggiate protette dal sole estivo e dalla pioggia invernale. Affreschi decoravano le pareti interne, probabilmente riproducendo scene greche classiche, anche se poco sopravvive oggi. La funzione della pecile andava oltre l'estetica. Era uno spazio filosofico e contemplativo. Adriano, che si considerava filosofo dilettante, probabilmente utilizzava questi portici per passeggiate meditative, discussioni con intellettuali invitati, e studio privato. L'architettura stessa incoraggiava la riflessione. I portici creavano un ambiente acusticamente isolato dal mondo esterno, mentre la vista sul giardino centrale offriva un focus visivo tranquillo. Recenti scavi hanno rivelato che sotto la pecile esisteva un vasto sistema di gallerie di servizio. Questi tunnel sotterranei, alti abbastanza per il passaggio di carri, permettevano ai servitori di muoversi invisibilmente attraverso la villa, trasportando cibo, acqua, legna e rimuovendo rifiuti senza disturbare gli ospiti imperiali. Questa infrastruttura nascosta testimonia l'ossessione romana per l'efficienza logistica applicata persino alla residenza privata. Il teatro marittimo, l'isola dell'isolamento. Il teatro marittimo rappresenta forse la struttura più enigmatica e psicologicamente rivelatrice di Villa Adriana. Si tratta di un edificio circolare di 45 metri di diametro, con un portico colonnato che circonda un canale anulare d'acqua, al cui centro si trova un'isola artificiale di 15 metri di diametro accessibile tramite ponti levatoi. Sull'isola, Adriano fece costruire una minuscola residenza completa, biblioteca, triclinio, bagno, latrine, atrio con fontana, tutto in scala ridotta ma perfettamente funzionale. Questa era la dimora privata ultima, un luogo dove l'imperatore poteva ritirarsi completamente solo, sollevando il ponte levatoio per garantire isolamento fisico assoluto. Nessun servitore, consigliere o ospite poteva raggiungerlo senza il suo esplicito consenso. Il nome Teatro Marittimo è moderno e probabilmente erroneo. Gli studiosi ritengono che Adriano stesso chiamasse questo luogo diversamente, forse riferendosi alla sua natura insulare. La forma circolare e il fossato d'acqua creano un microcosmo autosufficiente, simbolo architettonico dell'isolamento del potere imperiale. Un imperatore governava un vasto territorio con decine di milioni di sudditi, ma paradossalmente viveva in solitudine profonda, circondato da cortigiani che lo temevano o adulavano ma raramente lo conoscevano veramente. L'architettura del teatro marittimo è tecnicamente straordinaria. Gli architetti dovettero risolvere problemi complessi, impermeabilizzare il canale circolare, garantire ricambio d'acqua continuo per evitare stagnazione e proliferazione di zanzare, costruire fondamenta stabili per l'isola centrale senza che il peso facesse collassare le strutture sottostanti. Il risultato è un capolavoro di ingegneria idraulica mascherato da capriccio architettonico. Innovazioni architettoniche, Cupole e piante mistiline e Villa Adriana funzionò come laboratorio sperimentale dove Adriano e i suoi architetti testarono soluzioni costruttive innovative che avrebbero influenzato l'architettura per secoli. Una delle caratteristiche più rivoluzionarie è l'uso di cupole complesse e piante curvilinee non convenzionali. La Piazza d'Oro, un vasto cortile peristiliare, presenta un vestibolo ottagonale coperto da una cupola a ombrello, struttura dove 8 vele concave si incontrano al centro. Questa geometria complessa era estremamente difficile da costruire con le tecnologie romane, richiede casseforme lignee elaborate, calcolo preciso della distribuzione dei carichi, e maestria nell'applicazione del calcestruzzo romano. La cupola a ombrello divenne un motivo ricorrente nell'architettura tardo-antica e bizantina, influenzando strutture come San Vitale a Ravenna. Molti edifici di Villa Adriana utilizzano piante mistilinee, ovvero contorni che combinano linee rette, curve, ellissi e nicchie in composizioni dinamiche. La Sala dei Filosofi, probabilmente una biblioteca o aula per letture, ha una pianta rettangolare con absidi semicircolari alternate a nicchie rettangolari sulle pareti lunghe, creando un ritmo alternato che rompe la monotonia geometrica tradizionale. Questi esperimenti prefigurano il barocco. Francesco Borromini, architetto del XVII secolo, studiò ossessivamente Villa Adriana prima di progettare capolavori come San Carlo alle Quattro Fontane a Roma. Le piante mistilinee, le geometrie complesse, l'uso drammatico di luce e ombra tipici del barocco hanno radici dirette nelle sperimentazioni adrianee. Villa Adriana dimostra che l'innovazione architettonica romana non si fermò con Augusto o Traiano ma continuò ad evolversi creativamente fino al II secolo d.C. Le piccole e grandi terme, ingegneria del benessere. Villa Adriana contiene 2 complessi termali completi, le piccole terme, probabilmente riservate all'imperatore e alla famiglia imperiale, e le grandi terme per ospiti e personale. Questi edifici testimoniano la sofisticazione della cultura termale romana e l'ingegneria necessaria per mantenerla. Le terme romane richiedevano sistemi complessi, l'ipocausto, spazio sottopavimentale dove circolavano gas caldi prodotti da forni esterni, riscaldava i pavimenti e le pareti attraverso tubuli in terracotta incorporati nella muratura. Acquedotti alimentavano vasche con acqua costantemente rinnovata. Le terme includevano sequenze di ambienti a temperatura progressiva, frigidarium con acqua fredda, tepidarium tiepido, caldarium caldissimo, sudatio per sudorazione intensa simile a una sauna moderna. Le grandi terme di Villa Adriana presentano innovazioni notevoli, una sala circolare enorme, probabilmente coperta da cupola o padiglione leggero, fungeva da palestra o spazio per esercizi atletici. Grandi finestre vetrate, lusso rarissimo nell'antichità, permettevano l'ingresso di luce naturale mantenendo il calore interno. Sistemi di riciclo dell'acqua recuperavano parte dell'acqua usata nelle vasche fredde per raffreddarsi prima di alimentare le caldaie, aumentando l'efficienza energetica. Gli archeologi hanno ricostruito che le terme richiedevano circa 400 metri cubi di legna al giorno per mantenere il riscaldamento, quantità che necessitava di squadre dedicate di tagliaboschi e trasportatori. Villa Adriana era in effetti una piccola città autosufficiente con centinaia di residenti permanenti, servitori, schiavi, artigiani, giardinieri, cuochi, guardie, amministratori. Le infrastrutture logistiche sotterranee supportavano questa comunità invisibile che rendeva possibile il lusso imperiale in superficie. Declino, riscoperta e eredità culturale. Adriano morì nel 138 d.C. e fu sepolto nel suo mausoleo a Roma, oggi Castel Sant'Angelo. Villa Adriana continuò ad essere utilizzata dai suoi successori immediati, ma progressivamente venne abbandonata. Le invasioni barbariche, la crisi del III secolo d.C., e il trasferimento della capitale a Costantinopoli nel IV secolo resero la villa obsoleta. Divenne cava di materiali, colonne, statue, marmi vennero rimossi per costruire chiese e palazzi medievali e rinascimentali. Nel Rinascimento, artisti e architetti iniziarono a visitare le rovine come fonte di ispirazione. Pirro Ligorio, architetto del XVI secolo, condusse scavi e disegnò piante dettagliate, influenzando la progettazione di Villa d'Este a Tivoli. Nel XVIII e XIX secolo, Villa Adriana divenne tappa obbligata del Grand Tour, il viaggio educativo che giovani aristocratici europei intraprendevano attraverso l'Italia per completare la loro formazione culturale. Gli scavi sistematici iniziarono nel XIX secolo e continuano ancora oggi. Tecnologie moderne come georadar, scansioni laser 3D e fotogrammetria aerea stanno rivelando strutture ancora sepolte e permettendo ricostruzioni virtuali dell'aspetto originale. Nel 1999, Villa Adriana è stata dichiarata patrimonio dell'umanità UNESCO per il suo valore culturale universale. Oggi Villa Adriana rimane un sito di straordinaria importanza archeologica e architettonica, testimonianza della creatività romana al suo apice e della visione di un imperatore che trasformò la propria residenza in un'enciclopedia architettonica tridimensionale delle culture del suo impero. Villa Adriana non è una semplice residenza imperiale ma un'opera d'arte totale dove architettura, paesaggio, ingegneria e memoria si fondono. Adriano trasformò i luoghi visitati durante i suoi viaggi in reinterpretazioni architettoniche audaci, creando non copie ma evocazioni poetiche che sperimentarono con forme innovative. Questa villa è l'architettura della memoria personale diventata patrimonio collettivo, un luogo dove il potere imperiale si manifestava non attraverso la conquista ma attraverso la sintesi culturale. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!